Fabrizio Michele, terza lezione, seconda ora.
Vita, lì abbiamo detto all'inizio c'è il regno dei cieli, il regno di Dio e c'è la speranza. Quindi è un'immagine molto grande, è un grande contenitore la vita nel Vangelo di Giovanni, che al suo interno ha diverse realtà, tra cui appunto la speranza. E mi piacerebbe leggere adesso Giovanni 5, 19, 30, che è un testo appunto che segue la guarigione dell'infermo ed è discorsivo, per cui quando leggiamo i discorsi di Giovanni sono un po' abbastanza, c'è uno stile come a ondate, prima dice una cosa, poi ci ritorna sopra, poi la riprende. Allora, sono come dei cerchi, e questi cerchi ne possiamo vedere almeno tre. Uno, un primo cerchio, sono i versetti 19-20, poi 21-23 e 24-29, il terzo cerchio. Leggo questi versetti, Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché è figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo, viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla, giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Allora, all'inizio i primi due versetti sono quasi come un discorso generale sulle opere, sul fare, e poi al versetto 21 si parla di vita e di risurrezione. Allora ci possiamo chiedere, sono la stessa cosa? Un po' sì, un po' no, perché la vita, abbiamo visto, inizia già da ora, la risurrezione è la risurrezione finale, futura, quindi la vita ingloba anche la risurrezione, abbiamo detto ingloba il regno, ingloba la speranza e ingloba anche la risurrezione futura. Poi versetti 24 e 25 si parla della morte e del giudizio. Non ripeto particolarmente le cose che abbiamo già detto, cioè sull'escatologia futura, il padre che risuscita i morti da vita, e l'escatologia presente al versetto 21, il figlio che dà la vita. Insomma, ormai sono state già dette da Giovanni negli altri discorsi, e qua le riprende. Al versetto 24 è proprio una sintesi della rivelazione del Vangelo di Giovanni, dal 24 al 25. Cioè, in Gesù, per chiunque crede, è disponibile fin da ora il dono della vita. E quindi questa missione di Gesù, il suo invio nel mondo, è prima descritto in termini positivi e poi in termini negativi. Allora, in termini positivi, chi ascolta la mia parola, la rivelazione, e crede a colui che mi ha mandato, il Padre, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Anche qua è l'escatologia presente, è il passaggio, in questo caso dalla morte alla vita, coincide con quello che diceva dalla tenebra alla luce. E poi di seguito si parla dell'escatologia futura, quando si dice viene l'ora ed è questa in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Ecco che si mette accanto l'escatologia presente e l'escatologia futura, che poi viene ripresa al versetto 28. Al versetto 28 dice: non meravigliatevi di questo, viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Allora, anche qua l'escatologia futura collegata alle opere, al presente e alla vita, alla morale. Fare il bene, una risurrezione di vita. Fare il male è la risurrezione di condanna. Quindi, ma questo riguarda il futuro. E guardate che qua è presentato come discorso, ma prima Gesù l'ha fatto nella pratica. Quello che dice adesso in un discorso, Gesù l'ha fatto nel segno della guarigione del paralitico. Perché prima di incontrare Gesù, la persona che stava da 38 anni stesa sul lettino simboleggia la condizione della morte, dell'infermità, del non poter avere una vita piena, una vita, diremmo noi, sì, una vita che sia vivibile. E questo prima dell'incontro con Gesù. Poi la sua malattia, che è l'immagine della morte, viene modificata da Gesù. Il suo miracolo, il segno che fa, è proprio questo, il segno della vivificazione. Uno che passa dalla morte alla vita. Quindi, prima di incontrare Gesù, l'infermità, dopo l'incontro, e guardate bene che l'infermo non ha chiesto a Gesù di essere guarito. Glielo fa Gesù come dono, senza che lui gliel'abbia chiesto. E se leggiamo il segno di Cana, non è stato chiesto a Gesù. Sì, Maria chiede, parla, però gli sposi, cioè nessuno dei presenti chiede, Ma così, se riusciamo, guardiamo il racconto della risurrezione di Lazzaro. Gli mandano a Gesù un'ambasciata per dire che Lazzaro è malato, ma Gesù non ci va. Gesù aspetta 2 giorni prima di andarci, poi va al sepolcro e poi è lui che prende l'iniziativa. Quindi qua si parla di un dono che è il passaggio, simboleggia il passaggio dalla morte alla vita, e si parla di un giudizio che in questo caso è un po' rappresentato da quella situazione di quei giudei che hanno rifiutato Gesù, che cercano di ucciderlo, e se ne parla proprio nei versetti 16-18 del capitolo 5, quando si dice che per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. E Gesù che risponde: il mio padre agisce e anche ora io agisco, cioè dice anche di sabato si può agire, perché Dio agisce, vivifica, dona la vita, la gente nasce anche di sabato, dona la vita anche di sabato. E per questo i giudei cercavano ancora di più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. E i giudei si pongono allora in una situazione di giudizio. Ascoltano Gesù senza ascoltare e passano dalla morte all'autocondanna. E quindi questo è un po' come fa Giovanni nel parlare, prima attraverso un racconto, poi attraverso un discorso che non è sganciato dal racconto, ma riprende quel racconto in una prospettiva diversa. E in termini di escatologia futura, quella che abbiamo visto che è nei Vangeli sinottici, in Paolo, così, si parla proprio esplicitamente, versetti 28-29, quando si dice: i morti usciranno dai sepolcri. Questa è l'immagine della risurrezione finale. E qua, sì, su questo punto Giovanni coincide con la tradizionale attesa della risurrezione giudaica. Bene, quindi in questi ultimi minuti, in questa ultima parte, sì, qua ho ripreso le cose che ho praticamente già accennato, sì, e sulla risurrezione collegata alla morale. E c'è un legame appunto con il capitolo 3, del legame tra l'escatologia futura e la morale. Quindi andrei a parlare, a dire una cosa prima di passare al Giovanni 11, così una piccola parentesi sul linguaggio della vita, perché Giovanni distingue, ma lo accenno, è una cosa quasi un dettaglio, la vita o la vita eterna dall'esistenza terrena. Uno la chiama Zoè e l'altro la chiama Psiche. Ma gli serve questo perché in alcuni casi parla, se vi ricordate, il buon pastore che dona la vita per le pecore, lì secondo voi che termine userà? Parla della vita eterna o parla della sua vita? Il pastore che non è come i falsi pastori o i mercenari che arriva il lupo e scappano via, quindi parla della sua vita. Ecco, quindi usa il termine psiche, solo che noi quando traduciamo diciamo la vita, perché abbiamo solo il termine vita. Invece Giovanni distingue, quindi Gesù dando la propria vita, quindi la propria psiche, dà la vita eterna, la Zoè. Insomma, era un po' per completare anche nel linguaggio che ha questa ricchezza il Vangelo di Giovanni. E una cosa che mi serve adesso per introdurre il racconto di Lazzaro, è proprio questa, che come nel racconto del pastore, del buon pastore, che dà la vita per le proprie pecore, così nel racconto della risurrezione di Lazzaro, e siamo al capitolo 11, Gesù dà la vita all'amico, lo restituisce alla vita, e cosa succede dopo? Insomma, lo leggo in maniera dalla fine all'inizio. Quindi leggo prima 11:45, 11:47 fino a 53 e poi leggo la parte precedente, perché lo schema è lo stesso: dando la vita a Lazzaro, Gesù in un certo senso provoca la propria condanna. Sono poi i capi dei sacerdoti che lo condannano. Adesso leggo il testo dal versetto 47. I capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno questo, il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per unire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. E sì, Gesù poi non andava più in pubblico tra i giudei, ma di lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim. Però ecco, è per i segni, e in particolare per il segno del restituire la vita a Lazzaro, che si riunisce il sinedrio e stabiliscono l'uccisione, la condanna a morte di Gesù. Per cui dopo Gesù verrà, Giovanni diciamo che prima presenta tutto un discorso di Gesù, la lavanda dei piedi, e però dopo Gesù viene catturato, arrestato e processato e crocifisso. Allora, questa parte finale è la riunione del sinedrio che segue il segno di Lazzaro, mostra, poi leggiamo anche il segno di Lazzaro, un passaggio decisivo. Questo non si può togliere dalla trama del Vangelo. Mentre il discorso sul pane di vita noi lo possiamo anche togliere, che non cambia il racconto, cioè, cambierebbe perché dobbiamo un capitolo, non si può, però questo è proprio un testo fondamentale, perché si spiega la ragione per cui decidono di arrestare e uccidere Gesù, perché fa troppi segni e perché dà la vita. Quindi, dando la vita a Lazzaro, Gesù provoca la propria morte. Ma vediamo allora perché nel segno di Lazzaro è raffigurata il dono della vita a ogni uomo, perché lì c'è il doppio livello: dare la vita, restituirlo quindi all'esistenza terrena, ma al secondo livello è il segno della vita eterna. E questo Giovanni però lo raffigura sia come dono fatto a un amico, e che è come dono disponibile per tutti i figli di Dio dispersi. Quindi sì, gioca su più livelli, perché al versetto 52 si dice: non soltanto Gesù doveva morire per la nazione, ma per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Qua si riferisce proprio alla diaspora e quindi alla riunificazione escatologica dell'Israele di Dio. Adesso possiamo leggere la parte iniziale, il racconto del segno, dove c'è una prima scena che sarebbe proprio la parte dell'ambientazione. È ambientato al di là del Giordano, dal capitolo 10. Bisogna andare a prendere l'ultima parte, 10:40-42. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove Giovanni prima battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. Poi un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco colui che tu ami è malato. E una curiosità del modo di raccontare di Giovanni, di Maria, che colei che ha unto di profumo il Signore, non è mica ancora parlato Giovanni. Se giriamo pagina ne parla al capitolo 12. Per cui Giovanni gli piace da un lato creare dell'attesa nel lettore, così lui va avanti a leggere e trova l'unzione di Betania al capitolo 12, e dall'altra parte già a un lettore che invece l'ha letto più volte fa capire che si parla di quell'unzione che verrà fatta come segno anticipatore dell'unzione del corpo del Gesù morto, perché dopo che Gesù viene deposto dalla croce viene unto con aromi, con unguenti, e quindi è il segno della sua sepoltura. E questo viene anticipato per far capire che nel segno di dare la vita a Lazzaro Gesù provoca la propria morte. Quindi richiamare l'idea che Maria è colei che ha unto lo spasso di profumo, quindi rimanda alla sepoltura, è proprio collegarsi a questo, che Maria, che Gesù provoca la propria morte. E dato che è un testo piuttosto lungo, non mi fermo in tutte le sue i vari risvolti, mi concentro soprattutto i versetti 21-27. Lo leggo tutto, poi dopo guardiamo più da vicino questi versetti, perché altrimenti non è impossibile altrimenti riuscire a stare nei tempi. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questa, ella si alzò subito e se ne andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Ecco, sì, dicevo, guardiamo solo 3 versetti. Il versetto 21 al 24, che è il dialogo tra Gesù e Marta, perché qua è concentrata l'escatologia. Allora, le parole se tu non fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, e anche la parola seguente mostrano la fiducia di Marta nel Signore, una fiducia sconfinata. E anche la risposta di Gesù, tuo fratello risorgerà, e Marta la interpreta come una promessa futura, la risurrezione finale. Gli ebrei credevano nella risurrezione finale, e però Gesù corregge e ai versetti 25-26 rilegge quello che aveva detto al versetto 23 e la legge in termini di escatologia presente: vivrà, cioè avrà la vita adesso. Aggiunge una parola in prima persona. Perché quindi avrà la vita adesso? Perché Gesù stesso è la risurrezione e la vita. Questa è la rivelazione di Giovanni in termini di escatologia presente, collegata alla cristologia, all'identità di Gesù. E sono versetti messi in parallelo che però lascio più che fare tanti schemini. Si vede a un primo livello la risurrezione finale e a un secondo livello, diciamo, dico meglio, cioè sia nelle parole di Gesù l'anticipazione di quello che fa, che farà di lì a poco, cioè ridare la vita a Lazzaro, come abbiamo letto tutto, no? Quindi Giovanni, quando racconta un miracolo, tiene presente la realtà che va a compiere, quindi il segno che ha un livello materiale, e poi il significato simbolico, il significato ulteriore. Il livello materiale è che Lazzaro è morto e ritorna in vita, e anche qua c'è un problema, perché noi diciamo risorge, però usiamo la stessa parola risorgere per la risurrezione finale. Quindi alcuni dicono qua bisognerebbe parlare di rianimazione di un cadavere che ritorna in vita per poi morire di nuovo. Però al di là di questa ci intendiamo noi. Il segno di questa rianimazione è doppio. Quindi il significato che nel dare la vita a Lazzaro, Gesù significa che dà la vita eterna all'amico fin da quel momento presente in cui lui ritorna alle sue relazioni, ma c'è anche il segno della risurrezione finale. In quel dono della vita c'è contenuta anche la promessa della risurrezione futura, dopo che Lazzaro poi morirà e poi risorgerà come i credenti negli ultimi giorni. Sì. Guarigione, o alcuni ad esempio, cioè allora prima c'è un quasi un fraintendimento quando Gesù parla con i discepoli e loro interpretano come una malattia e quindi come una guarigione, però dopo dice Lazzaro dorme e loro interpretano come sonno, malato, dorme. In realtà Gesù dopo chiarisce, è morto. E quindi il fraintendimento con cui Giovanni utilizza le anticipazioni sono proprio modi per andare in profondità, per leggere quindi nel segno della morte di Lazzaro, perché al versetto 11, quando dice Lazzaro il nostro amico si è addormentato ma io vado a svegliarlo, poi dopo, se si è addormentato, si salverà, si sveglierà, gioca sullo stesso termine che può voler dire due cose. Ma Gesù aveva parlato della morte di lui, quindi il narratore ce lo dice e il lettore lo sa fin dall'inizio, loro no, e per cui dopo Gesù disse apertamente, ecco al versetto 14, Lazzaro è morto. Sì. Non so se avevo capito la domanda.
Sì, ma di risurrezione si parlava solo di Gesù, adesso non ricordo che avevo sentito questo concetto, che appunto mi aveva lasciato un po' pensando a Lazzaro, che sapeva della risurrezione, la risurrezione.
Sì. Capito, come quindi nel caso di Lazzaro come una rianimazione, poi lui è morto nuovamente, certo. Sì, la primizia della risurrezione finale è in Cristo, sì. Quindi certamente questo anche Giovanni lo sottolinea nei racconti in cui parla della venuta di Gesù mentre i discepoli sono riuniti a porte chiuse. Quindi nella sua venuta in mezzo ai discepoli, nella sua risurrezione, oppure anche dopo ne parla quando ci sono gli apostoli e Gesù li invita a pescare e Giovanni presenta il racconto della pesca miracolosa al capitolo 21 ed è un racconto molto bello perché presenta. Anche lì ci sarebbe un riferimento all'escatologia perché si chiede anche del discepolo amato, gli chiedono a lui e il discepolo amato, insomma, e c'è una preoccupazione del fatto che fosse morto, mentre c'era la voce che non doveva morire fino a che non fosse tornato Gesù, fino alla venuta finale. Per cui sì, io ho dovuto per forza fare una selezione di testi, però è vero quello che dicevo appunto che il compimento nel segno di Lazzaro c'è il segno sia della risurrezione finale che del dono della vita nel presente. Poi Lazzaro è morto di nuovo, quindi nella speranza, ecco, cioè nel segno è un segno reale, non è che il racconto di Lazzaro sia così simbolico, no, c'è dietro una tradizione di un fatto che è stato raccontato, però certamente Giovanni l'ha letto in profondità, questo sì. E c'è anche nelle parole di Gesù la risurrezione e la vita, proprio l'unione nella sua definizione, in se stesso la risurrezione e la vita. E sono parole messe molto vicine le une alle altre con il collegamento tra l'escatologia presente e quella futura. Il futuro vivrà, continuerà a vivere e non morirà in eterno, cioè non perirà. Per cui questa vita che Lazzaro riceve si estende verso l'eternità, però lui torna a morire, ma contiene il segno anche della risurrezione finale, la risurrezione del corpo. E al versetto 27, appunto, quando Gesù chiede a Marta, credi tu? Lei risponde, sì Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Quindi, nelle parole di Marta si collega quello che Gesù ha detto del dono della vita, dell'escatologia, con l'identità di Gesù, con la sua cristologia, che per il quarto Vangelo, quindi anche l'escatologia deriva, potremmo dire così, dalla cristologia. La capacità di Gesù di dare la vita deriva dal fatto che lui è una cosa sola con il Padre, è l'inviato per eccellenza di Dio. Giovanni non parla di missionari, di invio dei discepoli, il Signore sinottici ne parlano, ma di Giovanni l'unico inviato, l'inviato per eccellenza, è Gesù. E fa riferimento a un raccolto dopo la Pasqua, oppure quando Gesù appare ai discepoli e dice: come il Padre ha mandato me, io mando voi, e dona lo Spirito. Quindi anche il tema della missione nel Vangelo di Giovanni è legato all'identità di Gesù, deriva dall'identità di Gesù. Sono missionari coloro che credono, tutti, il discepolo è l'immagine del credente, e quindi su questo, ecco, sulla capacità di Gesù di dare la vita, io concluderei, perché leggendovi proprio senza commentarli neanche, i versetti della conclusione del Vangelo, della prima conclusione, quindi 20, 30, 31, dove Giovanni dice: Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Quindi là il dono della vita e l'identità di Gesù come offerte al credere sono proprio lo scopo di tutto il Vangelo, sono una sintesi di tutto il libro del Vangelo di Giovanni, che seleziona alcuni segni. Quindi sì, io non vorrei sforare, però se ci sono delle domande, io altrimenti sì, concluderei così, anche se sarebbero sì, soprattutto su Giovanni 11, tantissime altre cose, non so se ci sono delle domande. Se vogliamo chiudere con una preghiera, poi dopo facciamo così, che le domande le tenete per Don Maurizio Marcheselli, che potrà rispondere con grande competenza, perché Giovanni è proprio il suo studio specifico, il suo ambito per eccellenza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria. Yeah.